Per me è sempre una gioia, è un piacere. E non lo vedo più come dovere, perché questa è casa mia. E sentirsi a casa sua, allora ci sentiamo liberi. E questo è bello. Vorrei oggi fare con voi un esempio. Immaginatevi che questa sala sia una barca. D'accordo? Noi tutti stiamo belli seduti, calmi, i pensieri li abbiamo lasciati a quel paese e ci facciamo un po' dondolare da questa barca che va. Ad un tratto però, questa barca che noi abbiamo non è che si dondola solo, ma si comincia ad alzare ed abbassare. E io non so se voi siete state su qualche barca qualche volta, quello che lo stomaco poi fa, sale e scende, vuol dire che poi non si sta più bene. Però noi oggi siamo qui in questa barca calma. E in questa barca voglio portarvi un personaggio che però lui sta in silenzio. E per farvi capire meglio questo esempio che sto portando, vi voglio leggere dalla parola di Dio una storia che veramente è successa, un'esperienza che hanno fatto certi uomini, e questo si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 8, versetto 22 a 25. Volevo dire anche che non è per caso che ognuno di noi oggi si trova qui in questa barca. Non pensare che sia stato un caso, ma è stata la volontà di qualcuno che ti vuole invitare a trovare pace in questa barca. Ecco perché non tutto succede per caso, miei cari. E noi siamo convinti che è volontà di Dio che noi tutti oggi siamo qui presenti. Ecco perché stiamo calmi, il Signore ci vuole oggi parlare, vuole parlare al tuo cuore e vuol farti capire che tu hai bisogno della sua guida. E leggendo la storia capiremo il perché. Qui parla di Gesù, che dopo aver fatto il suo ministero, il suo lavoro, si fa tardi ed egli un giorno dice salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro passiamo all'altra riva del lago. Preso il largo, mentre navigavano, egli si addormentò. E si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua, ed essi erano in pericolo. I discepoli avvicinatosi lo svegliarono dicendo, «Maestro, maestro, noi periamo!» Ma egli, destatosi, cioè alzatosi, gridò il vento e i flutti che si calmarono e si fece bonaccia. Poi disse loro, «Dov'è la vostra fede?» Ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro, chi è mai costui che comanda anche ai venti e l'acqua gli ubbidiscono? Sono rimasti sbalorditi nel vedere quello che Gesù aveva fatto. Ditemi un po', cosa notiamo noi in questa storia? In questa storia noi troviamo un protagonista che porta pericolo, che fa paura. E questo protagonista si chiama la tempesta. Ditemi un po', che cosa potrebbe essere nei nostri riguardi anche una tempesta? Ma la tempesta in sé è un cambiamento dell'atmosfera, è un vento forte con pioggia, arrivano pure le grandini, si può chiamare anche un uragano, ed è una furia violenta. Come lo posso spiegare? Con un'esperienza che abbiamo fatto circa, se non mi sbaglio, 15 o 17 anni fa. Il paesetto mio, cioè dove abito io, dove posso abitarci, non è mio, perché se fosse mio me l'avrei venduto. Dove abitiamo noi ci troviamo in una strada abbastanza bella, grande, spaziosa. Un giorno ad un tratto abbiamo visto che il cielo è diventato quasi nero e si sentiva da lontano un rumore che noi in vita nostra non avevamo mai sentito. Ad un tratto arriva una furia di vento pieno di polvere e ci ha creato anche paura, e nel vento c'era pure acqua. E guardate, il vento non girava così, ma girava così. Ed è passato proprio al centro della strada. A circa 100 metri di casa nostra avevamo un bosco con degli alberi che i tronchi erano grossi così. Immaginatevi, questo vento con la furia che aveva, che girava così, ha spezzato tutti gli alberi, non da sotto ma a metà. Immaginate quale potenza poteva avere la furia di questa tempesta, di questo tempo. Noi nella vita, cioè nella nostra vita, ci stanno diverse tempeste. Ci stanno quelle naturali, come quella che abbiamo sperimentato, e noi sappiamo che quando il vento tira forte fuori c'è un po' di paura. Queste tempeste naturali naturalmente portano tanta catastrofe, fanno tanto male, rovinano tante cose, ma ignoriamo che nella nostra vita ci stanno anche le tempeste psichiche, cioè non quelle che sono nell'atmosfera, ma quelle che succedono nell'interno della nostra vita, nella nostra anima, nel nostro intimo. Ditemi un po', quale dei due pensate che sono più pericolose? Quelli che sono attorno a noi o quelli che sono dentro di noi? Per dentro di noi intendo dire anche nella famiglia, nell'ambiente di lavoro, nella propria vita. Cosa notiamo qui in questa storia? In questa storia abbiamo un Gesù che dorme. Ecco perché poco fa vi dicevo la nostra barca. E immaginatevi che Gesù è qui in mezzo a noi, lui dorme. Strano. Lui sta qui, si gode tutto l'ambiente e dorme, sta in pace. Nella storia abbiamo visto che ci stanno gli apostoli, cioè i discepoli che aveva, lui ne aveva 12, ed erano tutti impauriti. E vi ricordo che la maggior parte di questi apostoli, sapete che mestiere avevano? Pescatori, cioè persone abili di sapere portare una barca. E immaginatevi allora quanto doveva essere potente quel vento che si è scatenato su quella barca. E ad un tratto loro avevano paura, dice: qui stiamo morendo. Abbiamo il lago, non era un mare, era un semplice lago che era molto in movimento. Abbiamo la tempesta che porta il vento e la pioggia. E la cosa centrale che troviamo qui è la paura. Questi quasi sono visti persi. Io ho cercato di trovare dei paralleli fra questa storia e la nostra vita. La barca, miei cari, se parliamo ora di personale, non parliamo più della barca qui tutta insieme, ma della nostra vita. La barca è la figura della nostra vita. Il lago, sì, è... Poi troviamo Gesù che sta nella nostra barca, figura di Lui che tramite lo Spirito Santo vive nella nostra vita. Il lago è la figura, vorrebbe essere la figura di questo mondo, tutto quello che è attorno a noi. Il vento potrebbe essere la figura dei problemi che ci fanno paura. L'acqua, la figura dei problemi che invadono la nostra vita, perché quando l'acqua arriva bagna tutte cose. Gesù che dorme, il Signore che sta calmo. Poi troviamo il grido. Perché hanno gridato questi uomini? Hanno gridato perché avevano paura di morire. Non hanno trovato più nessuno scampo. Grido perché riconosce che da soli non ce la fanno più e arriva il panico. Poi Gesù che si sveglia e agisce. E che cosa fa Gesù quando agisce? Porta la calma. Ecco che vediamo che con l'intervento di Gesù tutto cambia. Gesù ha cambiato la paura in serenità. E quello che vediamo qui che lui dimostra di avere la potenza di cambiare e di acquietare. E qui la domanda, crediamo noi che Gesù può cambiare le tempeste della nostra vita? Mi cari, sto parlando delle nostre tempeste sia fisiche che psichiche. Queste potrebbero essere magari, non so, ad un tratto tu ti trovi calmo calmo, arrivi al lavoro, il tuo datore di lavoro ti dice, caro mio, io di te non ho più bisogno, vattene a casa. Oppure tu vai dal dottore, ci vai per una visita di niente, ad un tratto il dottore ti chiama e dice, caro mio, tu hai un male che non è tanto bello. Oppure vede arrivare tuo figlio a casa tua tutto piangente e ti domandi perché, eccetera, eccetera. Diciamo, sono tante cose che ad un tratto la tua calma viene capovolta e poi comincia ad esserci il panico, la tempesta. E queste esperienze, miei cari, noi le facciamo tutti i giorni. E voglio dirvi una cosa. Gesù nella nostra vita può fare due cose. Lui può calmare la tempesta, come ha fatto qui. Però lui può permettere che la tempesta passa sopra di noi. Cioè non la calma. Però quello che lui può fare, se la tempesta non viene calmata, lui può calmare l'interiore a quelli che confidano in lui. Sono due cose ben diverse, miei cari. Noi naturalmente ci piacerebbe la prima parte. Signore, prendete cura tu, fai tutto tu e basta, finisci, no? A volte è necessario che noi facciamo delle esperienze. E l'importanza è saper agire nella tempesta. E qui bisogna veramente confidare. Come vedete, il Signore può agire in modi diversi. Quello che Lui richiede. E qual è stata la risposta che ha dato lui ai suoi discepoli? Dov'è la vostra fede? A che cosa credete voi? In che cosa confidate? Nelle proprie forze? Avete visto che con tutta la vostra bravura, con tutto il bel mestiere che avete, non siete stati capaci di mettere in ordine questa barca? E questa è la domanda a noi. Certe volte noi ci sentiamo tanti intelligenti, tanti capaci, tanti forti. Ah, io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, ce la faccio tutto io. Fino a che le cose ti vanno bene. Ma quando poi arriva un piccolo problema, piccolo, non deve essere tanto grande. È come qualcuno che ti piglia il tappeto di sotto le scarpe, te lo tira e tu cadi. E quando sei caduto hai problema di rialzarti. A chi ti rivolgi? Abbiamo detto che Gesù è nella barca. Gesù, miei cari, è nella nostra vita. Gesù è vicino a noi. Il problema è se crediamo. Se veramente crediamo che Lui ha la potenza di calmare la tempesta. se lui ha la potenza di risolvere i tuoi problemi. E qui sta il punto. Anche se la tempesta dovrebbe passare, se Gesù è con noi, è diverso. Ci stanno degli uomini che hanno fatto queste esperienze. E uno di questi si chiama Davide, il re Davide, nell'Antico Testamento. Davide è stato un uomo che è stato scelto da Dio per servirlo. Ma quest'uomo nella sua vita ha visto quante cose ci sono passate addosso a lui. E in un salmo ci racconta un po' una breve storia che vi voglio leggere. E qui Davide nel Salmo 55, versetto 1 a 12, dice così: «Porgi orecchio alla mia preghiera, oh Dio, dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo per la voce del nemico, per la pressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso da panico». Quante volte ci siamo noi trovati proprio in questa situazione? Io mi ci sono trovato, miei cari. Vedere mia moglie che soffriva e io non la potevo aiutare e non sapevo quello che dovevo fare. E io dico: o avessi le ali come la colomba per volare via e trovare riposo. Quante volte l'abbiamo fatto che vogliamo scappare dai nostri problemi? Lontano, pensi tu, i problemi vengono con te. Anche che tu scappi, i problemi non ti lasciano. Le malattie non ci lasciano. Non possiamo lasciare tutto là e dire: boh, vedetevela voi, io me ne vado, no? Anzi, diventano più grandi ancora. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, ma fretterei a ripararmi dal vento impetuoso e della tempesta. Ah, Davide aveva capito che attorno a lui c'era una tempesta, ma non era una tempesta naturale, miei cari, era una tempesta spirituale. Lui aveva problemi con il suo popolo, lui aveva problemi con la sua propria famiglia, lui aveva problemi con i propri amici. «Annientale, Signore, confondi il loro linguaggio, poiché io vedo violenze e contese nella città. Giorno e notte si aggirano sulle mura, ingiustizia e malvagità sono dentro di essa, all'interno ci sono delitti, violenza, insidie, non cessano nelle sue piazze. Se mi avesse offeso un nemico l'avrei sopportato, se un avversario avesse cercato di soffrarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu l'uomo che io stimo, come mio pari, mio compagno o mio intimo amico». Capite cosa sta dicendo qui Davide? Dice: i problemi che stanno attorno a me non sono venuti da quelli di fuori, sono proprio venuti di quelli che mi stavano cari, dai miei amici, da colui che andavo alla casa del Signore. A volte le tempeste, mie care, proprio vengono dalla propria famiglia. La contrarietà proprio ci viene da tutto quello che la nostra carne ama e vuole bene. E quando la contrarietà viene dalla nostra carne, questo fa più male ancora. Perché quando è un estraneo si ci passa di sopra. Ma quando è un familiare che ti crea problemi, che ti fa del male, allora si soffre di più. «Ma sei stato tu l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere, insieme tra la folla andavamo alla casa di Dio. Lì sorprenda la morte, scendano vivi nel soggiorno di morte», eccetera, eccetera. E poi dice nel 16: «Io invocherò Dio ed il Signore mi salverà». Si è perso Davide in mezzo alla sua tempesta? No. ha detto al Signore tutto quello che stava sul suo cuore, ha detto al Signore i problemi che ci stavano, e poi dice: io invocherò Dio e il Signore mi salverà. Nei momenti difficili, a chi ti rivolgi? Io mi ricordo quando lavoravo, andavo dal mio capo di lavoro, ci dicevo: ehi chef, io ho un problema, io ho un problema. Questo qua me ne facciamo andare con due problemi dopo. Ci andavo con una situazione, lui me ne metteva un altro sopra. E allora, in fin dei conti, che ci andavo a fare? Sapete a chi mi sono rivolto poi? Signore, tu sai che io non ce la faccio. Tu sai che io sono incapace. Dammi tu la forza. La conseguenza la sapete com'è stata? Mi volevano buttare fuori, ma poi alla fine non mi volevano più mandare via. È strano, è vero? Umanamente parlando uno ci pensa sopra, dice: ma eravate tutti contro di me alla fine quando me ne volevo andare. E dice: non puoi restare ancora in più. Mi hanno fatto lavorare fino a 66 anni. Come per dire, vedete quando il Signore può calmare le tempeste in bene. Però ci voleva che io mi arrendevo, ci voleva che io gridavo. E come qui dice Davide: io invocherò Dio e il Signore mi salverà. Il punto sta di avere quel coraggio di gridare e dire: Signore, agisci tu. Sei stato tu il mio compagno o amico. Non dobbiamo certe volte mettere la nostra fiducia su quelle che stanno attorno a noi, miei cari. Perché proprio la persona più cara che è attorno a noi ci delude. E ci fa del male pure. Ancora in un salmo, ve lo leggo veloce, salmo 107, verso 26, dico: salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, balcolano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli le libera dalle loro tribolazioni. Nell'angoscia gridano al Signore. Cioè, quando noi veramente sentiamo questo problema, a chi gridiamo? Egli ci libera dalla tribolazione, Egli riduce la tempesta in silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrano il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Avete capito cosa dice qui la storia? Il Signore riduce la tempesta in silenzio. A volte noi ci affidiamo alla religione, ci affidiamo alla politica, ci affidiamo alle nostre forze, ci affidiamo anche a quello che ci dicono gli altri: non ti preoccupare, faccio tutto io, e poi ti lascio solo in mezzo alla strada. Perché? Perché a volte non crediamo che Dio ha la potenza di cambiare la nostra vita. Io non vi conosco. Io non so che esperienza avete fatto voi nella vostra vita. Io non so quale ruolo ha Gesù nella tua vita. Però sappi che il Signore Gesù sta in silenzio. Non è che Lui ti costringe. Non è che Lui viene a te e ti dice: guarda, io voglio essere dentro di te o voglio stare con te. No, no, non lo fa questo il Signore. Il Signore ti fa fare tutto quello che vuoi. Il Signore ci lascia liberi a noi di correre, di camminare, di fare le nostre esperienze. Ma dobbiamo sapere una cosa, che si arriva al punto che non sappiamo più andare avanti. E lì è il punto se veramente non vogliamo chiamare questo Gesù che sta lì in silenzio e dire: Signore, io perisco, salvami. Cosa vuole salvare il Signore? Il Signore non vuole risolvere i tuoi problemi. Signore non ti vuole arricchire di denari perché non abbiamo di bisogno. Il Signore vuole curare il tuo cuore. Perché la tempesta di cui parliamo qui è quella che si abbatte nel nostro intimo. Quando poi siamo scoraggiati, non abbiamo più le forze, non sappiamo più andare avanti. È l'anima nostra che si sente persa. E proprio il Signore vuole entrare lì, nel tuo intimo. Il Signore vuole entrare nel tuo cuore. Il Signore vuole il posto nella tua vita, dentro di te. Ma il problema sta, lo chiamiamo? Se quei 12 discepoli non l'avrebbero chiamato, che sarebbe successo dalla barca? Sicuramente sarebbero andati persi. Ma hanno avuto il coraggio di chiamare. Signore, noi qui siamo in pericolo. Tu dormi lì, alzati. Guardate, se ero stato io, avrei detto, tu che sei questo, quell'altro, che sei di mestiere, ti prendi paura e chiama a me che non ne capisco niente di barca. Capite quello che sto dicendo? Io avrei rimproverato. Perché rimproverato? Perché poi dice, ma è colpa tua perché non hai remato bene, è colpa tua perché non hai fatto le cose così, è colpa tua perché hai fatto delle scelte sbagliate, è colpa tua perché segui delle cose che non dovresti seguire. No, no, mia cara, il Signore non fa così. Il Signore non domanda dei nostri malefatti, non domanda i nostri peccati. Ma quando il Signore sente quella voce, quel grido del tuo bisogno che viene dal profondo del tuo cuore, dire, Signore, tu sei l'unica soluzione ora in questo momento per la mia vita. Io ho bisogno di te. Il Signore subito porta calma. Fa passare la tempesta, la può fare passare, la può anche lasciare, ma Lui vuol dare pace nel tuo cuore. Ci credi? Ci stanno tante storie che parlano di tempesta, anche l'Apostolo Paolo, quando andava verso Roma, ha fatto un'esperienza tale, miei cari. E là il punto stava che si trovavano nella zona lì vicino a Cipro. Il mar Mediterraneo, noi lo conosciamo, no? Ad un tratto là c'è stata una tempesta che è durata diversi giorni. E il punto stava che stavano perdendo tutto quello che avevano nella nave e stavano anche perdendo la barca, cioè la vita. E il Signore fa capire a Paolo, questo lo trovate scritto negli Atti degli Apostoli, fa capire, voi perderete tutto quello che ci sta nella barca, però la vostra vita sarà salvata. E Paolo lo dice a quegli uomini. E quegli uomini hanno creduto in quello che Paolo ha detto. Hanno perso la barca, però non hanno perso la propria vita. Forse noi, quando arriva la tempesta, potremo perdere tutto quello che abbiamo, miei cari. Ma la cosa più importante che tu hai, che cos'è? È la tua vita. Il Signore, vedete, non vuole salvare le cose che stanno attorno a noi, ma il Signore vuol salvare la tua anima. Perché vuole salvare l'anima nostra? Perché a motivo del peccato noi siamo condannati ad una pena eterna. Ed è inutile che noi cerchiamo il benestare in questa vita se poi per l'eternità la passeremo lontano da Dio e oltre a questo la passeremo nelle sofferenze. Perché guardate, la parola di Dio ci parla di due luoghi, non ce ne parla di tre. E dice chiaro, chi ha creduto sarà salvato, ma chi non ha creduto è già condannato. Cioè, se noi non abbiamo Gesù nella nostra vita, siamo condannati a passare all'eternità dove? Lontano da Lui. Dove ci stanno i problemi più grandi di quelli che abbiamo oggi. Miei cari, noi possiamo perdere tutto nella vita, ma avendo fede e fiducia nel nostro Signore, la nostra vita, cioè la nostra anima, può stare al sicuro. Quello che conta nel momento che ci rendiamo conto di non farcela sappiamo a chi gridare. A chi grideresti tu oggi? A chi vuoi gridare oggi tu? Vi leggo alcuni versi che vogliono aiutarci proprio a capire a chi dobbiamo rivolgerci. Giovanni 14, 27 dice così. È Gesù che parla. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si scomenti. Quello che tu hai bisogno, quello che noi abbiamo bisogno, miei cari, è proprio la pace. La calma, che la tempesta non ci porti più sotto e sopra, che i problemi della vita non hanno il sopravvento sopra di noi. E la pace del Signore è tutta diversa. E dice, questa pace che io vi do non è come quella che voi trovate attorno a voi nel mondo. Perché noi cerchiamo la pace in questo mondo. Cerca, non troverai mai. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Trovare la pace del Signore vuol dire che noi non abbiamo più paura. Ancora nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, 33, dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo troverete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Qual è la differenza di quello che ci offre il mondo e quello che ci offre Gesù? Perché nel mondo si trovano solo sofferenze, si trovano solo tribolazioni, non mi dite che non è vero. Tutti i giorni ne succede una, mie care. Tutti i giorni affrontiamo dei problemi. Ma qui dice, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E sai tu quando Gesù ha vinto il mondo? Quando per colpa tua, per colpa mia, per i miei peccati, si è fatto inchiodare su quel duro legno di croce. Qualcuno pensava, ma era perché era debole. No, no, non era debole. Perché la croce è la potenza di Dio, mie care. Perché la potenza non è nella croce, ma è nel Cristo che si è fatto mettere in croce. Perché? Perché lui quando era lì su quella croce portava tutti i nostri peccati. Portava i miei peccati. E il suo sangue quando sgolava, quando usciva dalle sue ferite, serviva per lavarci, per togliere il peso dei nostri peccati. Ecco perché dice, io ho vinto il mondo. Quando Gesù moriva sulla croce, portava la vittoria sulla morte, portava la vittoria sul peccato. Ecco perché è importante, miei cari, non affidarci alle cose di questo mondo, ma di cercare in quello che Gesù ha fatto per noi. E poi dice pure, Romani 8,28, ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ci crede? Ci crede? Che tutti quelli che amano il Signore, tutti quelli che confidano nel Signore, tutto quello che noi abbiamo va per il bene. Ma dice, ma non sembra così, perché i problemi ci stanno lo stesso. Ma ricordatevi quello che ho detto poco fa. Una differenza è la pace attorno a noi e una differenza è la pace dentro di noi. Quando tu sei agitato e fai le cose, che cosa succede? Da me sapete cosa succede? Che tutto quello che poi mi prendo nelle mani lo rompo. Perché voglio fare io, ti sbrighi e tutto ti cade a terra di qua. A posto di prendere uno ne prende cinque, così facciamo noi nella nostra vita. Vogliamo subito risolvere i problemi. Invece quanto con la calma ne prendiamo una, la mettiamo sul posto, poi andiamo di là, ne prendiamo... Le cose funzionano migliore. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E ancora nello stesso capitolo del Romani 8,31 dice, che diremo dunque riguardo a queste cose? Riguardo a tutto quello che c'è nella nostra vita, che cosa possiamo dire? Se Dio è per noi, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Gesù è nella tua vita, mio caro, nessuno può fare qualcosa contro questo. Perché è il Signore che ti guarda. è il Signore che ti sostiene. Chi accuserà, dice, gli eletti di Dio? Chi è colui che li giustifica? Sapete, noi abbiamo un nemico e questo nemico ha un nome, si chiama diavolo. Ma non è che solo questo nome. Lui era un angelo che stava alla presenza di Dio e si è messo contro la volontà di Dio, credendo di voler essere alla pari di Dio. E quando Dio poi a questo angelo di luce lo ha scacciato dalla sua presenza, lui è diventato il nemico di tutto quello che Dio ha creato. Allora praticamente questo qua ha solo un mestiere, quello di rovinare la tua vita. E se noi non andiamo o non diamo ascolto alla voce di Dio e non confidiamo in Dio, allora daremo ascolto al nemico di Dio. Chi accuserà gli eletti di Dio? È proprio il diavolo, quello che cerca di accusare, dire: ma tu non sei capace, tu non ce la fai, ma guarda, smettili, ci hai provato fino ad ora, e quando ci vuoi provare ancora? Tutti i giorni lo fa lui questo con me, tutti i giorni ci prova. Il problema sapete qual è? Che l'anima mia appartiene al Signore e Lui sta davanti a me e mi guarda da queste tentazioni. E io sempre ogni giorno ho la possibilità di confidare in quello che il Signore mi ha detto. E grido tutti i giorni, miei cari. Quando è stata l'ultima volta che tu hai gridato a Dio? Sommersa di tanti problemi, di tante faccende, questo, quell'altro, non troviamo mai quei 5 minuti di gridare a Dio. Però poi quando la catastrofe arriva, Signore, ha risolto i problemi. No, mio caro, non è così. Noi nelle nostre faccende della vita dobbiamo tenere al primo posto sempre il Signore. Ho detto poco fa che il Signore può calmare la tempesta, ma può permettere che rimane. I problemi stanno sempre attorno a noi. Per Lui vuol dare pace tutti i momenti, in qualunque situazione, nella nostra vita. Miei cari, il dubbio ci porta lontano da Lui. La fede ci avvicina però a Lui. Ecco perché Gesù, tramite lo Spirito Santo, è in noi. E sapete cosa dice la parola di Dio? E poi termino. Gesù dice: io sto alla porta del tuo cuore e busso. Tum, tum, tum. Allora, io sono qua. No, no, Gesù bussa solo, non parla, non dice niente. Quando tu senti questo battere alla tua porta è perché il Signore vede che tu hai dei problemi, è perché il Signore vede che tu hai bisogno della sua presenza nella tua vita. Ma siccome a volte siamo orgogliosi, a volte pensiamo di volercela fare noi stessi, allora lasciamo Gesù lì, nella nostra barca della nostra vita, a dormire e non ci apriamo la porta. Se Gesù è fuori di noi, come può aiutarci? Se Gesù è dentro di noi, allora Lui che cosa fa? Agisce. E Gesù dice: se tu mi apri, io entrerò in te. E che cosa fa quando il Signore entra nella nostra vita? La prima cosa che Lui fa: porta pace, porta serenità, acquieta le acque. Ci credi tu? A che cosa dubiti ancora? Pensi che Gesù non ha le capacità di mettere in ordine la tua vita? Pensi che Gesù non ha le capacità di salvarti dai tuoi peccati? Guardate, Gesù è il creatore di tutto quello che noi vediamo. Gesù è il creatore del mondo. Se Lui ha fatto tutto quello che è attorno a noi e c'ha questa potenza, non pensi che Lui ha la potenza di calmare e di dare pace alla tua vita? Lui bussa e oggi sta bussando al tuo cuore. Dopo che tu hai sentito queste parole e hai capito che attorno a te ci stanno delle tempeste, vuoi che ancora Gesù bussa alla porta del tuo cuore? O ci dice: entra Gesù. Sapete la cosa più bella qual è? sentire che poi quel peso di peccato, quel peso di paura, quel peso di bisogno ad un tratto se ne va, perché lui porta pace. Però tu devi fare una cosa, tu devi crederci, perché se non ci crede, Gesù non porta pace. Se gli apostoli non avrebbero gridato, la barca andava sotto sopra. Lo sai tu come si può gridare oggi al Signore Gesù? Questa sera stesso. È semplice. Il Signore non ti rimprovera per tutto quello che tu hai fatto, ma il Signore ti chiama ad accettare quella salvezza che Lui ha portato per te su quella croce. Perché il Signore vuol fare un dono alla tua vita, non vuole rimproverare la tua vita. E delle volte noi abbiamo proprio questa paura, pensando che poi il Signore ci rimprovera per tutto il male che abbiamo fatto, per tutte le cose che abbiamo detto. No, mie care, il Signore vuole il tuo cuore. Perché prima che tu e io le cose le diciamo, Lui le conosce. Lui conosce la tua vita. Lui sa quello che c'è dentro di te. Ed ecco perché ti dice, fammi entrare. Io quando ho accettato il Signore, sapete che cosa ho detto? Signore, questa è la mia vita, entra tu dentro di me. Ci vuole tanto per dire queste parole? È semplice, bisogna volerlo però. Ed è oltre 50 anni, miei cari, che ho fatto queste parole, che il Signore mi è stato sempre vicino. Ne ho passate di tutti i colori, credetemi. Potrei scrivere dei libri di quanti problemi, anche quando io sono stato infedele, Lui non si è mai allontanato dal mio fianco. E questa è la sua promessa. Ecco perché ti invito questa sera. Se finora non l'hai fatto, dici al Signore Gesù, Signore, la mia vita è in travaglio. Entra dentro di me e porta calma. E il sangue di Gesù Cristo, suo figliolo, ti purificherà da ogni peccato. Se non ce la fai da solo, io sono ancora qui. Vieni. Parliamone insieme, preghiamo insieme. Ci stanno anche qui altri fratelli, altre sorelle. Non rimandare a domani, perché forse il problema di domani sarà più grande di quello che c'hai oggi. E tante persone che non riescono più a risolvere problemi, sapete qual è l'ultima soluzione? L'alcol, la droga, i vizi. E tante pure si tolgono la vita. Ma a questo punto non ci dobbiamo arrivare noi, perché vi ho detto poco fa all'inizio che non è per caso che noi oggi siamo qui. Il Signore ha voluto che tu oggi venissi qui, perché doveva ascoltare queste parole, dovevi sentire che Gesù vuole entrare nella tua vita. Invitalo, fallo venire, che il Signore vi benedica. Amen. Amen.